Ciao, questo è il podcast di Lombardy Health Bio, la filiera nutraceutica costituita grazie alla misura emanata da Regione Lombardia che vuole sostenere l'innovazione nel campo della nutraceutica e dove il futuro della salute e del benessere viene plasmato dal presente. Io sono Fabio Delia di Food Hub, una delle 12 realtà impegnate nello sviluppo di questo progetto ambizioso. Oggi faremo una chiacchierata insieme a Andrea Luraschi, Corporate R&D Director di Fine Foods. Ciao Andrea, è un piacere averti qui. Come stai?
Bene, grazie. Tu Fabio?
Bene Andrea, grazie mille davvero. E fra l'altro sono molto contento di entrare in contatto anche con te e di conoscerti. Grazie a questi episodi del podcast sto conoscendo davvero tantissime persone che si stanno impegnando con tanta passione e dedizione nel fare qualcosa in più e di diverso nell'ambito della nutraceutica. E per cui Andrea, prima di entrare nel dettaglio di cosa fa Fine Foods e chi è? Mi piacerebbe conoscerti un po' meglio, quindi se mi vuoi raccontare di te, del tuo percorso professionale, ne sarei davvero felice.
Intanto grazie a te Fabio e all'opportunità data da questo podcast per conoscere al meglio la Fine Foods, ma soprattutto le persone che lavorano in Fine Foods, e in questo momento io rappresento tutto un gruppo di persone di un grande gruppo che sta crescendo. Diciamo che professionalmente io, dopo i classici studi e la laurea, ho intrapreso immediatamente per scelta di lavorare nel settore degli ingredienti, del B2B, ingredienti comunque ad alto valore aggiunto. Ho iniziato a lavorare sempre in aziende comunque manufatturiere. Ho sempre prediletto di lavorare dal punto di vista sia di creazione, di sviluppo e anche di produzione, in realtà per cui non prettamente commerciali, nel settore degli ingredienti tipo aromi e colori, che sono ingredienti ad alto valore aggiunto proprio perché si utilizzano in piccolissime quantità all'interno di complessi come farmaci o soprattutto alimenti o fragranze, ma possono caratterizzare in maniera importante il prodotto. Ho iniziato lavorando in laboratorio, parte analitica, creazione, diventando anche quello che si chiama un aromatiere, per cui uno di quei famosi nasi. Dopodiché, piano piano, ho acquisito sempre più esperienze e ruoli manageriali che mi hanno portato ad assumere direzioni tecniche in svariate aziende in contesti prima nazionali e poi internazionali, con ovviamente un crescendo di responsabilità fino a posizioni corporate o global, che ovviamente comportano il coordinamento di gruppi di lavoro complessi in svariate parti del mondo, proprio per allineare ad obiettivi comuni. 2 anni fa ho accettato la sfida di Fine Foods, rientrando in un contesto più nazionale, ma con ambizioni di sviluppare o di prendere il meglio del complesso o del sistema di lavoro internazionale, inserendolo nell'expertise o del meglio del contesto nazionale italiano, per creare un ambiente dinamico di lavoro basato sulla meritocrazia, ma soprattutto utilizzare l'intelletto e l'aguzia italiana con un sistema sicuramente più efficiente, magari anglosassone. Per cui una sfida che ho accettato di buon grado e soprattutto la creazione di un gruppo anche corporate management che si è posta degli obiettivi veramente ambiziosi, guidati da un nostro amministratore delegato, dottor Ferraris, altamente illuminato, come si dice.
Davvero complimenti Andrea, è un percorso molto interessante, completo, che immagino che chi lavora nel tuo team sia molto fortunato, e sono sicuro che anche se sei riuscito a condensare in pochissimo tempo tanti anni di carriera, avere per i giovani la possibilità di ascoltare quello che persone come te hanno fatto può essere molto di ispirazione. Fra l'altro so che il lavoro dell'aromatiere è davvero molto particolare e complesso, vero?
Sì, è un lavoro estremamente particolare, poco conosciuto rispetto al tecnologo alimentare o a chi lavora nella qualità, sicuramente è un fascino. Diciamo che è un lavoro sicuramente non ripetitivo, questo sì, ha il grande vantaggio di essere comunque un lavoro estremamente dinamico o che ti pone diverse problematiche. Però il settore nutraceutico e farmaceutico mostrano sicuramente lo stesso interesse, perché parliamo di un settore strategico per il mercato italiano.
Assolutamente. Andrea, vorrei affacciarmi un po' al mondo Fine Foods e mi racconti di cosa vi occupate?
Fine Foods è una CDMO, che è l'acronimo di Contractor Development Manufacturing Organization, per cui è brutalmente chiamato conto terzista, ma in realtà, come dire, CDMO rappresenta pieno quello che è lo spirito di Fine Foods. Noi siamo dei conto terzisti, ma sicuramente siamo dei conto terzisti che hanno la capacità di sviluppare soluzioni per il mercato farmaceutico e nutraceutico. Soprattutto il nutraceutico è un settore strategico per il mercato italiano. Il mercato italiano è il mercato più importante in Europa per quanto riguarda i prodotti nutraceutici ed è un mercato estremamente innovativo e soprattutto sempre alla ricerca di nuove soluzioni all'interno dei prodotti o delle aree per cui beneficerebbero i prodotti nutraceutici, e magari poi potremmo anche citarne alcuni. Per cui è una realtà presente da 40 anni, l'anno prossimo festeggeremo i 40 anni dalla fondazione di Fine Foods, una realtà consolidata che unisce perfettamente fonde lo spirito della continuità, per cui 40 anni di esistenza, con la solidità, che è un altro elemento estremamente importante, a cui abbiamo aggiunto appunto elementi estremamente innovativi, perché guidare un mercato o provare a anticipare i desideri di un mercato attraverso l'innovazione e lo sviluppo vuol dire porsi come azienda da un punto di vista proprio di osservazione con lo sguardo in avanti e non con lo sguardo solamente a quello che sono le richieste del mercato, per cui Fine Foods risponde a esigenze del cliente in maniera proattiva o su richiesta dei clienti per sviluppare prodotti che siano attuali nel mercato, ma soprattutto con l'ambizione di essere in grado di anticipare i desideri del mercato e anticipare i bisogni dei nostri clienti. Ed è per questo che la struttura si è dovuta organizzare per poter svolgere al meglio questo ambizioso progetto. Ed è per questo che, come ho detto, 2 anni fa mi sono unito a Fine Foods proprio per riorganizzare anche tutta l'area di quella che viene chiamata la ricerca e sviluppo, ma oggigiorno dire solamente ricerca e sviluppo appare un po' riduttivo, proprio perché non si può pensare di creare prodotti innovativi senza avere una conoscenza di chi sviluppa, delle esigenze del mercato, dei clienti, di tutta una serie di problematiche del mercato.
Andrea, mi potresti parlare un po' del vostro processo di innovazione? Com'è che fate innovazione all'interno di Fine Foods?
No, assolutamente sì. Noi come Fine Foods abbiamo recentemente creato all'interno dell'azienda un team di innovation, per cui all'interno del contenitore ricerca e sviluppo area tecnica c'è una parte della ricerca e sviluppo che si occupa di sviluppare prodotti rispondendo in maniera puntuale alle richieste dei nostri clienti, ma in maniera molto proattiva, perché un cliente mi chiede un tipo di prodotto, soddisfo questa richiesta, ma aumento o comunque amplifico la sua richiesta con tutta una serie di soluzioni in maniera puntuale. Ma in più abbiamo proprio un team di innovation che lavora su una pipeline chiamata NPD, che è staccata dalle esigenze o dalle richieste del mercato e guarda invece alle esigenze, cioè alle richieste dei clienti, ma guarda più le esigenze del mercato in maniera proattiva, sviluppando o piattaforme tecnologiche che potranno sviluppare i prodotti del futuro o soluzioni innovative di prodotti che rispondono a esigenze non ancora chiare del mercato. E questo ovviamente è un lavoro che viene sviluppato ogni anno. Proponiamo di lanciare alcuni prodotti, di presentarli durante le fiere del settore o con Innovation Day, e ovviamente alcuni progetti invece richiedono molto più ambiziosi, dei tempi di sviluppo più lunghi. Per cui noi lavoriamo con 2 assi temporali diversi. una richiesta puntuale e soddisfazione dei nostri clienti e la soddisfazione futura dei nostri clienti con una pipeline pensata da noi che risponde però in maniera puntuale ai bisogni del mercato e alle esigenze future del consumatore.
Posso fare un esempio concreto di un prodotto di successo e uno invece che non è andato bene? Me lo puoi fare? Immagino ci siano delle questioni di riservatezza, quindi sentiti libero.
Allora, diciamo che noi per motivi anche di riservatezza spesso non possiamo citare i prodotti di successo perché essendo conto terzisti ovviamente poi produciamo per conto del nostro cliente un prodotto che è da noi disegnato ma è del cliente, per cui fare dei nomi potrebbe essere, come dire, un po' complicato, perché comunque in un settore così strategico come la nutraceutica vige sempre un po' quella riservatezza, nel senso che noi fatichiamo ad esempio ad organizzare Innovation Day dove possiamo prevedere la presenza di più clienti che sono in competizione tra di loro, proprio perché esiste una competizione sul mercato. Possiamo dire che molti prodotti di successo con alcuni grossi gruppi sono presenti sullo scaffale e i consumatori potranno facilmente identificare il nostro sito di produzione, perché ovviamente viene riportato l'indirizzo del produttore che è Fine Foods. Non viene riportato il nome ma la sede dello stabilimento di produzione. Prodotti non andati bene, ma diciamo che più che non andati bene, recentemente abbiamo offerto non tanto un prodotto fisico, ma abbiamo lanciato a livello innovativo la possibilità di creare prodotti ecosostenibili tramite l'ecodesign, per cui un servizio che si propone in maniera estremamente ambiziosa di creare prodotti nutraceutici che possano essere certificati LCA, per cui Life Cycle Assessment, per importanti riduzioni di emissioni di CO2 o consumo del suolo. Un progetto molto pionieristico perché se ne parla da tempo, si vedono anche nelle pubblicità molti che compensano pagando per compensare le emissioni di CO2. Noi offriamo un servizio che offre la possibilità ai nostri clienti invece di avere un prodotto che non compensa, perché questa è una possibilità ma, come dire, molto più semplice, ma che permetta di sviluppare un prodotto che potrebbe avere dal 20 o al 15% in meno di emissioni di CO2. La complicazione ovviamente nella scelta della filiera e delle materie prime, in quanto il mercato nutraceutico e farmaceutico è un po' più arretrato rispetto ad altri settori. Questi concetti sono molto chiari nell'automotive o nella produzione di alcuni beni di prima necessità e soprattutto nel campo alimentare. Nel campo nutraceutico si fa un gran rumore, se ne parla tanto, ma poi nel concreto è difficile che qualcuno in farmacia scelga un integratore, perché il farmacista sponsorizza l'ecosostenibilità. È qualcosa che vediamo più realizzabile nell'e-commerce, dove invece esistono già settori dove tu puoi acquistare prodotti che hanno un impatto ambientale certificato. È una fase ovviamente di attesa per comprendere come il mercato si muoverà, ma è sicuramente qualcosa che al momento, come dire, desta interesse, ma poi nel pratico pochi vogliono impegnarsi realmente in un percorso così faticoso, perché non riescono ancora a capire effettivamente quanto il consumatore sarà influenzato da questa scelta, soprattutto perché il campo nutrizionale è più vicino in questo momento al mondo farmaceutico piuttosto che a quello del food. Bisognerà un po' capire l'evoluzione del mercato.
Esatto, sì Andrea, sono d'accordissimo. A proposito di questo, riusciremo a entrare un po' più nel dettaglio di quella che secondo te, anche come opinione personale, può essere proprio l'evoluzione del consumatore e di conseguenza l'evoluzione del mercato?
Beh, ti ringrazio della domanda perché, come dire, dà la possibilità di esporsi con opinioni che appunto sono molto personali, perché la sfera di cristallo ovviamente non l'ha ancora inventata nessuno, sfortunatamente per me. È un mercato sicuramente in crescita, questo tutti gli indicatori esprimono in maniera la palesiana che il mercato continuerà a crescere. Altri mercati in Europa cresceranno di più, altri di meno. Esiste un quadro normativo che limita comunque l'utilizzo di claim, proprio perché i prodotti food supplement sono degli integratori, non sono ovviamente terapeutici, però il consumatore italiano, soprattutto quello poi francese, spagnolo, è molto attento all'integrazione della dieta per il benessere della persona, per cui se passati negli anni dal complesso vitaminico base prescritto anche dal medico durante i trattamenti di antibiotici a una serie di prodotti sempre più complessi che si propongono di aiutare, essendo integratori, aree che fino a poco tempo fa non erano considerate, ad esempio il post-COVID o comunque il benessere mentale o l'anti-aging. Non essendoci dei misuratori farmaceutici, è chiaro che il consumatore deve trarre un beneficio, ma soprattutto deve essere, come dire, sicuro di quello che prende. Per cui la nostra priorità è sicurezza utilizzando prodotti che siano ammessi come novel food e prodotti autorizzati a livello europeo, ma una serie di prodotti sicuramente più complessi dove soprattutto il botanicals o la combinazione di elementi naturali è quello che il consumatore richiede maggiormente per una serie di aree di benessere che sono, come dicevo, la terza età, l'anti-pollution, perché comunque in Italia esistono aree ad alto tasso di inquinamento, per cui prodotti che aiutano a, come dire, ad avere un benessere, a ridurre l'attività ossidativa, che è quello che crea poi l'invecchiamento del corpo, sono aree di sicuro interesse. Quello che noi vediamo è che da un principio o da un'idea molto farmaceutica, piano piano c'è, come dire, la creazione di prodotti che non invece più una matrice food. Esiste un prodotto sul mercato che sono le famose gummies come caramelle che facilitano il sonno. È stato un prodotto di grande successo proprio perché il food supplement si sta muovendo da un'area sempre meno farmaceutica a una sua identità ben precisa, per cui io prendo un food supplement che aiuta a ridurre il rischio o a crearmi un beneficio per la mia vita, ma lo assumo non tanto come un farmaco, ma naturalmente a livello futuro, anche perché questo presuppone per il cibo del futuro, come sappiamo, se ne discute parecchio, siamo arrivati a 7 miliardi e questo numero crescerà, anche di un cibo del futuro. E sappiamo che comunque tutti i governi, la spesa sanitaria si ridurrebbe notevolmente se ci fosse naturalmente l'integrazione di una dieta equilibrata, che porterebbe sicuramente a un numero di problemi a livello di costi per la sanità, ma anche problemi di salute per le persone, e questo crea comunque un concetto olistico che è alla base dello sviluppo dei nostri prodotti e del mercato nutrizionale.
Certo. Dai, Andrea, grazie davvero per questa panoramica, è davvero molto interessante scoprire come un campo così particolare si sta facendo spazio in Italia, e che comunque è difficile innovare secondo me in Italia, ma in tanti ce la stanno facendo, e per questo motivo davvero complimenti per il vostro lavoro, che è un ambito davvero particolare a cavallo fra l'ambito farmaceutico e alimentare, nutrizionale, e per questo mi ha fatto davvero piacere approfondire con te. Spero che sia stato anche interessante per chi ci ha ascoltati, in quanto credo che un primo passo per delle scelte consapevoli da parte del consumatore, per appunto l'evoluzione del consumatore, sia informarsi, e questo podcast ha questo obiettivo. Andrea, io pertanto ti ringrazio.
Grazie a te.
Grazie a voi. E ci aggiorniamo. Alla prossima.
A presto.